Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Ciao podascoltatori di Fantascientificast e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio proponiamo un panel tematico realizzato dai Dobloni Edizioni. Mediterraneo Terminale, la fantascienza italiana e altri pianeti. Ospite al Covo della Ladra, Matt Breyer, che presenterà al pubblico il suo Mediterraneo Terminale, il romanzo breve con cui i Dobloni Edizioni inaugurano la nuova collana di fantascienza Altri Pianeti. Il Mediterraneo Terminale è quello che ha eroso e sommerso la terraferma, fino a trasformare città come Lucca e Bologna in scali portuali, in un'epoca di enormi cambiamenti geopolitici e ambientali. E il romanzo di Breyer ci porta proprio in un futuro distopico di cambiamenti climatici profondi che hanno sconvolto proprio il nostro paese. Affiancheranno l'autore, il curatore di collana, Paolo Tosini, e l'editore, Mariana Marenghi. Panel registrato il 15 novembre 2025. Podcast realizzato in collaborazione con i Dobloni Edizioni. Buon ascolto!
E benvenuti, benvenuti al Covo della Ladra. In realtà oggi siamo a casa dei Dobloni, perché questo è un incontro che stiamo organizzando per Book City ed è un incontro dedicato al nostro autore, diciamo all'apripista della nostra collana di fantascienza, Matt Breyer, un applauso.
Grazie.
Allora, mi hanno messo sul treppo, cioè io oggi sono, perché sono io gigante, l'altro se no non si vede più e io sono qui, così sul trespolo. Non ti sei offeso, vero?
No.
Basta, ci si intende.
Sì, 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 sì.
Allora,
accollaiati pure.
Cosa?
Tranquillo.
Ok. Allora, Mediterraneo Terminale. Io ogni tanto guardo il computer per vedere se arrivano commenti e se tutto funziona, quindi non sono schizofrenica, forse anche, ma non in questo momento. Con noi il mitico Paolo Tosini, un applauso!
Ho portato le mie gruppi.
Che meraviglia! Direttore di collana. E Paolo sarà, è qui con noi oggi perché è colui che ha dato vita e che ha avuto la scintilla primigenia, è venuto da me, ma lo puoi darle, ma è già una parola di fantascienza. E io, come una cretina, gli ho detto, certo, perché no? Però devo dire che sta andando molto bene.
La partenza è stata più che scoppiettante, altro che scintilla.
La partenza è stata bellissima, sta andando molto bene, allora io faccio subito una domanda a bruciapelo a entrambi uguale. Come vi sentite? Com'è? Qual è il polso emotivo di questa prima uscita, di questo lancio editoriale, di questo romanzo che sta girando tantissimo? Vi vedevamo appunto le uscite dei nostri distributori. Come vi sentite?
Dai, ma
io
vai.
Sono molto contento. È un onore aprire la collana, è un onere, ma è una responsabilità, però è una responsabilità che per ora...
Grandi poteri.
Esatto, è la grande responsabilità, quindi al momento sono ben felice di essere qui.
Ottimo, e tu Paolo?
Ma io sono molto molto contento perché si sono rivelate corrette le previsioni che avevamo fatto quando abbiamo scelto il romanzo di Matt.
È vero.
Che è risultato chiaramente la scelta perfetta per lanciare la collana, sia per la qualità del romanzo, ma anche per l'idea che avevamo della collana stessa. Quindi più soddisfatto di così al momento non potrei essere.
Io devo chiedere un favore al nostro Harry, se puoi per favore controllarmi l'audio, perché io sono qui sul trespolino e non riesco a capire se ci stanno sentendo o meno. Vedo il verde, ma non so se effettiva, scusatemi, se questa è un'informazione di servizio.
Aspettate un attimo.
Esatto. Faccio un controllo che non ho fatto prima, perché le cose, il bello della diretta è infatti. aspettate un attimo. Ecco. Il bello della diretta è anche questo, che ti rende le cose conto mentre le stai facendo. Allora, per me è stata una bellissima scoperta il tuo romanzo, Matt, quando Paolo me l'ha presentato e mi ha detto, guarda che c'è il romanzo di Matt, è bello, l'ho letto, mi piace, facciamolo. Sì, si sente. Sì, si sente. Ok, grazie Harry. Però io vorrei che tu raccontassi ai nostri ospiti qui e a chi ci sta seguendo da casa che cos'è veramente Mediterraneo Terminale. Chi lo cerca in rete trova diverse recensioni che sono uscite in questo periodo, dalla data di uscita che è stato un mesetto fa, praticamente un mese fa forse.
Un mese fa. Eravamo a Strani Mondi un mese fa.
Esatto, appunto uscita durante Strani Mondi, proprio un mese fa. Chi cerca vede diverse definizioni, prima di tutto stiamo parlando di una climate fiction, però vorrei che tu ci raccontassi un pochino la trama, di che cosa parla, qual è il nucleo narrativo di Mediterraneo Terminale, praticamente si titolo bellissimo.
Sì, allora, climate fiction mi sembra la definizione corretta, perché parliamo di una storia che si ambienta sulle sponde della Laguna Padana, che sarebbe appunto il mare Mediterraneo che ha, questo mondo che immagino si è sollevato e quindi ha sommerso la pianura, e le città come Reggio, dove è ambientata la storia principalmente, e Modena, Bologna, fino verso più o meno Lodi circa, e sono città di costa ora. Hanno diciamo lo sbocco sul mare, e quindi in questo scenario abbiamo la storia di diciamo così una sorta di indagine, possiamo metterla così, che si muove in due direzioni. Da una direzione è l'indagine di un che è relativa a una tecnologia, una forma di tecnologia appunto fantascientifica, che andrà a impattare molto sulla vita della gente e che viene proposta alla gente con degli strani incontri quasi un po' clandestini, specie di rave, sorta di rave, da questo gruppo di chiamati magnati, cioè che sono una sorta di inventori un po' pazzoidi e un po' sicuramente eccentrici, che vogliono portare alle masse questa nuova forma di tecnologia, che è molto diversa da quella che è la tecnologia che domina il mondo quotidiano, che è quella, una tecnologia più legata alla sopravvivenza per via appunto della catastrofe climatica, quindi una tecnologia votata al progresso collettivo e appunto alla sopravvivenza collettiva. Loro invece vorrebbero riproporre qualcosa di più emotivo e che va a impattare sulla quotidianità delle persone, quindi diciamo a scardinare un po' quella meccanica di mera sopravvivenza che si è creata nel contesto di questa Italia futuribile, diciamo così. Da un lato quindi c'è questo tipo di indagine con questi strani eventi, questi strani incontri che i magnati fanno e che sembrano appunto portare a una rivoluzione, annunciare una rivoluzione. Dall'altra abbiamo una indagine invece più personale legata alla figura protagonista, che invece sempre diciamo collegato al discorso dei magnati della tecnologia, ritrova tracce di una sorella che credeva perduta, di cui diciamo aveva perso tracce da una decina d'anni per una serie di eventi del passato, e che sembra in qualche maniera essersi... Sì, no, è cose molto reali.
Al di là delle catastrofi.
Certo, e che sembra in qualche modo essere coinvolta, essere comunque centrare qualcosa con questa nuova sorta di rivoluzione portata dai magnati. Cioè sembra che le due cose diciamo siano in qualche modo legate e...
Ma non diciamo di più.
No, poi l'indagine parte e quindi...
Già, perché sembrano che sono legate, non dovevamo dirlo, però va bene. Salve!
No, beh.
Sì, grazie.
Legate nel senso che la...
Siamo noi, siamo sempre noi. Grazie, scusate. Nel frattempo anche il Corriere
a portare altri libri.
Sì, dopo, fortuna. Sono quelli che noi sappiamo. Fate pazienza. Grazie, ti blocco, stoppo, ti fermo. Passo la parola a te, Paolo. Comunque, guardavo, sembra veramente le veline quelle del TG. E ora vai in onda? So, per chi è vecchio come me se lo ricorda. E ora vai in onda? Ora non esistono più.
Trattandosi di libri sei una letterina, direi.
No, però poi sono vecchio, sono bassa e culona, non funziona. Beh, sono carine, le vedi, ti giri, io no. Paolo, torniamo a noi, basta. qual è stata la scintilla che hai trovato in questo romanzo quando l'hai letta per la prima volta e hai detto: questo è il nostro altro pianeta, questo è un nostro libro, lo voglio, mi piace, mi ha convinto.
Mi ha convinto principalmente il fatto che non era una storia ambientata in un futuro immaginario, impossibile, molto lontano, eccessivamente distopico, come è un po' un classico di alcune narrazioni di fantascienza, ma era un futuro piuttosto prossimo,
possibile,
che era un po' anche il pallino che avevamo quando abbiamo detto iniziamo con questa collana, no? Ci piaceva l'idea di poter raccontare in modo pionieristico, come si usava ai tempi quando la fantascienza è nata, dei futuri possibili, ecco. Non per forza credibili al 100%, ma probabili, ecco. E quindi questa è stata la prima scintilla. La seconda scintilla, quella la, fa parte un po' del mio DNA, è stato che le prime 50 pagine per me era un noir.
L'impianto è quello.
L'impianto è di un noir.
Certo.
E mi è piaciuto molto questa cosa, quindi di partire, come raccontava giustamente Matt, con un'indagine, che non è un'indagine poliziesca, perché la figura protagonista fa il giornalista,
sì.
In questa situazione un po' particolare, quindi è anche un tipo di giornalista particolare, che poi sfocia invece in quello che è un romanzo di fantascienza a tutto tondo, no? Perché ci sono tre parti, è diviso in tre parti, la seconda parte, sì, di cui non diciamo niente, è una di quelle che mi ha colpito di più, perché è veramente particolare. E quindi ci eravamo. Quando ho detto la prima volta, ho detto ci siamo, cioè, questo romanzo è proprio quello. E poi non era un'idea di un futuro possibile, probabile, catastrofico. Cioè non era successa una catastrofe che aveva completamente cambiato tutto il mondo. C'era stata questa evoluzione climatica che aveva portato chiaramente dei disagi, no? Perché ovviamente pezzi di territorio italiano sommersi dall'acqua vuol dire che non ci può abitare più nessuno, se c'erano delle fabbriche, delle coltivazioni, se c'erano delle lavorazioni non c'è più niente. In più quest'acqua che avanza non è che sia l'acqua dei Caraibi,
no,
ovviamente,
è pulita,
no? quindi è contaminata da tutto quello che si è trascinata dietro, appunto, sollevandosi e ricoprendo il territorio. Quindi c'eravamo, ecco, l'idea è stata proprio quella, ci siamo, mi piace, perché è proprio quello che stavamo cercando.
Sì, diciamo catastrofe, forse sì, apocalisse no.
No, esatto, sì, non la classica apocalissime da cui poi rinasce qualcosa di completamente diverso.
Torniamo sull'ambiente, cioè Paolo mi ha lanciato lo strale, io lo raccolgo e lo ributto verso di te, te lo rimando. Mm-hmm. Cioè, stiamo parlando di una Italia che non è quella che conosciamo, di un mare che non può essere il mare della spiaggia, per cui quando ci immaginiamo l'Italia sommersa, e questo dobbiamo anche rimandarlo in prospettiva, cioè se davvero l'Italia dovesse finire sotto il Mediterraneo, probabilmente non è che diventerebbe la spiaggia carina e amena che noi oggi conosciamo, perché si porta dietro tutto ciò che c'è sotto, che non è esattamente
quello. E sì.
Ecco.
E tutto quello che ci sarà sopra, che scaricherà ancora di più nell'acqua. Quindi. Esatto.
Come hai fatto a descrivere, a immaginare, a costruire questa geografia, sia da un punto di vista fisico, quindi fin dove arriva il mare, come te lo sei immaginato, sappiamo che Bologna ha la sua situazione, Verona, se non ricordo male, sopravvive sulle parafiti.
Verona, sì, viene citata.
La geografia, però poi anche creato un'ambientazione, per cui immaginatevi questi ambienti nebbiosi, salmastri, fanghiosi, niente a che vedere con l'immagine dello stabilimento balneare.
Sì, no, decisamente
cioè,
no.
Siamo in un altro proprio contesto. Da dove è nata? Come hai fatto a costruirla e come hai deciso di descriverla in questo modo?
Credo sia stato abbastanza naturale. Adesso esattamente il come è difficile sempre dirlo, ma a posteriori. Sono tanti pezzetti che si sono uniti. È chiaro che mi sono concentrato di più sulla parte proprio locale, della parte di Reggio dove la storia viene ambientata, che io conosco anche bene, quindi mi sono anche divertito proprio a immaginare nella mia testa, anche quando mi muovevo, quando guidavo in città, dicevo ok, se il mare arrivasse tipo lì, cosa avrei da questa parte della strada? Magari grandi massi di cemento messi a mo' di scogli, di frangiflutti per evitare l'erosione. oppure distese melmose di fanghi putridi. Sì, è un panorama che ricorda magari più le paludi morte di Tolkien, sì, che non insomma il Lido di Riccione o quello che è, o il Lago di Garda o quant'altro. È come se straripasse il Po a livelli esorbitanti e arrivasse fino a Reggio Città, però sarebbe quel tipo di acqua, quel tipo di roba. Però sì, ti dico, è stata una costruzione abbastanza naturale, istintiva, con delle suggestioni che chiaramente derivano anche da qualche modello letterario che ho.
Però ti fermi, perché
è una domanda successiva. Sì, boh, ma... mi fermo qui.
Io so che avete fatto forse un paio di mesi di lavoro di editing, e io so meno, cosa avete fatto.
Sì, non continuativi,
ma ho seguito in presa diretta, però vorrei che lo raccontaste anche ai nostri amici, cioè cosa significa lavorare come con un editor come Paolo. Lo so, è un gran patrocinio.
Tanta pazienza.
Sì. Però basta immaginare, però quello ti tocca, cioè quello ti
tocca. Il convento mi ha passato questo, io.
Certo, purtroppo. Però cosa... Basta dal silenzio. Cosa è significato per entrambi, quindi questa è una domanda che rivolgo a entrambi, cosa è significato per te come autore vedere la tua pasta narrativa, la tua materia narrativa tra le mani di qualcun altro che ti dice guarda, magari facciamo così, magari facciamo colà, come ti sei sentito e come è stato lavorare con Paolo, e per Paolo lo stesso, come è stato riuscire a intervenire dove magari c'erano delle interferenze oppure delle incognite da sciogliere senza snaturare il lavoro di Matt, che è obiettivamente molto buono. Prego.
Parli tu?
No, parlo io. Magari racconta allora, un attimino da dove arriva.
Però adesso non dove... l'editor anche.
No, nel senso che secondo me è molto interessante se ci raccontassi anche come sei arrivato al testo che poi hai dato ai dobloni, perché c'è una storia dietro.
Sì, quanto tempo abbiamo? Perché la domanda prenderà
molto. Allora, sono solo qui da un quarto d'ora, okay. Un'altra mezz'ora.
Bene, allora direi che abbiamo una domanda, questa poi. Allora, per farla breve...
Smettila di fare l'editor delle domande degli altri. Vai.
No, perché il romanzo effettivamente ha avuto una storia passata abbastanza lunga. È lunga 11 anni, quindi non è una battuta del tutto inventata questa. Sono 11 anni di lavoro, ovviamente non in senso continuativo, ho fatto anche tanto altro, però la prima idea l'ho avuta nel 2014, in vacanza. Io ero al mare, guarda caso, e mi è venuto. Comunque, senza adesso... ero in Croazia.
E pensa, chissà cosa succederebbe se esondasse tutto.
Esatto, io ero in Croazia e all'ombra, perché non amo particolarmente prendere il sole, quindi... Però sì, il concetto è un po' quello lì. E adesso, senza farla troppo lunga, quello era stato il primo germe dell'idea. Dopo ci ho lavorato su, prima versione ovviamente, ovviamente era da buttare via, presa e cestinare, normale. E la cosa è tornata comunque fuori ricorrentemente per tutti gli anni successivi, fino alla fine insomma, ho avuto in mano, diciamo, tre versioni cestinate, e questa che abbiamo pubblicato è la quarta. La seconda e la terza differivano molto. La seconda e la terza erano due storie diverse, con due ambientazioni diverse, quindi ho preso l'ambientazione di una, che era un'altra storia, e la storia che aveva un'altra ambientazione, e unito e ho distillato un po' queste due
non
cose.
Non lo sapevo neanche io.
Sì, poi ci sono elementi presi da entrambi, ma insomma, se, ripeto, non voglio farla troppo lunga. È stato un lavoro che mi ha in qualche modo appunto segnato questo decennio, ma perché, cioè, allora si abbandonano
in senso positivo,
tutte e due, infatti non lo farò mai più, naturalmente, ho mollato cose per molto meno, ed è giusto così, perché a volte si mollano prime stesure, dopo che non funzionano, dici ok, non è il suo, faccio qualcosa di nuovo, vedo, magari miglioro sulla base di, però, in questo caso però c'era sempre quell'idea che mi tornava fuori, quindi ho avuto bisogno di riscriverla, anche sviluppando sinossi ovviamente prima di mettermi a scrivere effettivamente il libro, cercando di ristrutturarla, e alla fine ho creato insomma questa, con anche una voce narrante completamente diversa rispetto a quelle quelle precedenti. Dopo, sì, non aggiungo altro.
No, dopo, perché merita una parentesi.
Perfetto. Cioè, diciamo che è cambiato molto nell'arco di questa evoluzione, è praticamente tutta un'altra cosa. Però la prima idea, che comunque è quella che mi sono portato avanti nel tempo, perché è quella che avrei abbandonato se avessi voluto abbandonarlo, no?
quella mi è rimasta.
Già i magnati, anche nella prima
c'erano
cultura.
Già i magnati, c'erano già, mancavano tante altre cose, ma loro c'erano.
C'erano.
E qual era quindi la domanda precedente? Ah, l'editing. E come sono arrivato all'editing? Ma allora, la cosa che mi ha in realtà più colpito, però in senso positivo, è stato che quando abbiamo parlato del romanzo, dopo che lui l'ha letto, e credo anche tu perché l'avevamo parlato sì, insieme, sì. E mi avete sottolineato quelli che erano anche i miei dubbi. Essenzialmente era una leggera differenza nella struttura di come la storia prende il via. Ecco, che scricchiolava. Poi lavorando su questo è effettivamente andata in discesa. Dopo il resto sono stati perfezionamenti minimi, cioè
quindi è stato bravo.
Frasi, cose, insomma, la forma.
È stato bravo.
A livello di struttura non posso negare che è stata una marcia in più quella che mi avete dato. E poi insomma lui, dopo ci abbiamo lavorato in pratica con lui, sì.
Vabbè, allora, questa ultima cosa che ha detto fa parte proprio anche della mia idea di editing, no? A me piace, la prima cosa da guardare è la struttura. Se la struttura regge, poi andare a, diciamo, a sindacare la singola frase perde senso, no? Mentre invece se ci sono problemi di struttura, è meglio sistemarli.
Assolutamente.
Poi devo dire che io gli ho fatto raccontare questa storia del decennio di lavorazione per un motivo molto semplice. Io Matt non avevo letto nulla di suo tranne il racconto alle case vecchie che nel 2023, se non sbaglio, o nel 2024, non mi ricordo più, aveva vinto un'edizione del premio Ipnos.
L'ultima edizione
del premio Ipnos. Un racconto completamente diverso.
No, è un racconto horror quello.
Proprio non ha niente a che
c'entra,
fare.
Non c'entra nulla.
Ma mi era veramente piaciuto molto. Ci siamo incontrati l'anno scorso, nel 2024, alla Notte del Weird organizzata dai nostri amici di Yorick, Fantasy Magazine di Reggio Emilia,
sì.
E a me era venuto, non so, con quel racconto nella testa, mentre stavamo tra un tortello e
un lambrusco,
e un bicchiere di lambrusco, mi è venuto in mente di chiedergli se poteva essere interessato a scrivere anche qualcosa di fantascienza. Lui praticamente aveva già il romanzo,
non sapevo bene cosa farne.
E me lo sono fatto mandare subito. Quindi questa è stata l'alchimia, sì, non so,
quelle cose che
incontro.
Quando succede a livello di coincidenza in questo modo, di solito è sempre un buon segno.
Per quanto riguarda quando il lavoro fatto insieme, bisognerebbe avere la fortuna di incontrare sempre delle persone con cui si può parlare, che ti ascoltano, ma che tu ascolti anche loro. Perché l'editing è fatto di scambio. Se c'è lo scambio, poi la quadra si trova sempre.
Beh, sì, credo
che sia più di una volta è capitato che poi la sua controproposta fosse più interessante della mia idea di correzione iniziale.
Certo.
Però perché l'editing funziona in questo modo? Si lavora con determinate idee, cioè determinate idee su cosa affrontare per prima, poi secondo e terzo e via così, ma l'importante è parlarsi.
Certo.
Io l'editing lo vedo come un lavoro fatto con l'autore.
Perché è importante che l'autore, scusami se mi intrometto, che sia l'autore a trovare la soluzione.
Esatto. Sì.
Perché se no...
Beh, chiaro, in teoria sì. Però lo scambio di idee è molto importante, certo. Perché l'autore deve essere aperto al fatto che il suo testo non è... cioè è comunque ancora un pezzo di argilla da plasmare. E non sarà mai completo, si può portare il più vicino possibile.
È un pezzo di
quindi...
argilla da plasmare, ma soprattutto è afferente al tuo mondo. Quindi tu, che sei lo scrittore, non puoi avere contezza di quello che veramente hai scritto fino a che non c'è una terza
ovviamente
persona esterna a questo mondo che lo legge.
Certo.
Questo gioco magico.
Ma vale per tutto. Ognuno è,
e tra l'altro,
il peggior autore, peggior censore, diciamo, di se stesso.
E tra l'altro, quando il lettore lo leggerà, vedrà ancora un altro
probabile
cosa,
ma meglio perché
avrà ancora ogni lettore avrà più o meno un'interpretazione.
Ci sono molti
diversi
spazi interpretativi, credo. Quel libro non è, diciamo, iperrealistico, non vuole essere iperrealistico come va di moda tanto oggi nei prodotti TV, eccetera eccetera. Quindi spero che ci siano degli spazi vuoti dove poi l'immaginario del lettore ci metta il suo.
E qui altrimenti non mi interrompo perché voglio farti una domanda su quello che è l'elemento che mi è piaciuto da sin dall'origine del tuo manoscritto, del tuo romanzo, e cioè la persona narrante.
Okay.
La tua scelta di scegliere il tu come persona narrante, ma soprattutto di evitare di darci delle definizioni di genere di questa persona. Questo ha comportato per noi lettori, per me lettrice, e qui sto parlando da lettrice, quindi sono una semplice lettrice, uno sforzo, ma anche un atto, un grandissimo atto di libertà, nel senso che io leggevo e mi immaginavo ciò che volevo essere, anche me stessa, nel tuo io narrante, perché non mi dicevi effettivamente se stava parlando una donna o un uomo, non ci sono, ma soprattutto mi è piaciuto le soluzioni linguistiche e di parole scelte, di definizioni, di modi con cui hai costruito la frase per evitare
tutti gli aggettivi qualificativi, pronomi, cioè, quella è stata la parte devastante nello scrivere
ma anche di lavorarci insieme, perché
la parte più complica.
Tutte le volte che facevamo un pezzettino, che rileggevamo, avevamo la gocciolina di sudore, cioè, avremo identificato bene tutte le problematiche legate a questa scelta.
E poi non sono certo che non ci sia scappato qualcosa, perché dobbiamo dirlo, non l'abbiamo fatto con la IA, perché era facile dare il testo in pasto a IA e dirgli trovami, non l'abbiamo fatto.
No, tutto a mano.
Se c'è un errore è merito nostro.
Se non l'avessi
detto
adesso l'avrei ritirato al mercato.
Esatto. No, non esiste. Quindi può darsi che qualcosa sia scappato. Però sì, è stata la parte più dura.
Come mai questa scelta? E poi perché... anche a Paolo, scusami, così chiudo la sessione domanda, e anche per te com'è stato lavorare praticamente sul testo proprio con l'attenzione al 100% per evitare di cadere nel tranello?
Ma allora,
complicare la vita, però
bella domanda. Perché mi sono complicato la vita? Perché le versioni precedenti, uno dei problemi che riscontravo è che quando le rileggevo non credevo io per primo a quello che stavo leggendo. Il motivo è sempre difficile da dire perché, però io avevo bisogno di annullare la distanza per trasmettere quella storia.
Okay.
E l'unico modo, dopo aver provato l'io in prima persona presente, il terza persona passata, quello classico, e forse da qualche parte c'era anche la terza presente, non mi ricordo più perché ormai è, ho detto questa qui provo a scriverla col tu, in seconda persona, perché avevo appena fatto un racconto, anche se quello era un racconto horror weird, scritto così, che non ho pubblicato ancora, però mi era piaciuto come esercizio, lì ci stava bene, il genere era anche forse più adatto, però ho detto facciamo una prova, vediamo come va, ho scritto qualche capitolo e stavo vedendo che ingranava, e ho detto ok, questo è la voce che doveva.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a through hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud. Especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code SHAKE for 15% off. That's kachava.com and use code SHAKE. KACHAVA.com, code SHAKE.
È la voce che devo tenere. Poi è diventato immediatamente il passaggio successivo, è stato quello di omettere il genere. Perché a quel punto ho detto, ma se scrivo al tu, cioè... No, era naturale doverlo fare e mi sono complicato la vita, non c'è dubbio,
complicarsi la vita.
Però alla fine sono contento di averlo fatto, può essere un po' strano all'inizio, però
no, sì, ma è quello spezzante interessante, nel senso che ti fa sorgere
spero
dove vuoi andare a finire, finisce molto bene. Io ricordo, e mi sono dimenticata di dirlo, anche se ci sta seguendo da casa, magari se volete fare delle domande non è che dovete aspettare che io voglio fare io. Mi sembrava strano che non avessi ancora fatto. Prego Enrico.
Voglio sapere, io premetto che non ho ancora letto, se per caso c'è anche una critica alla società di adesso, perché appunto quello che si vede qua, il disastro, chiamiamolo degli altri, anche se non è il termine adatto, vuole essere appunto una critica alla società di adesso, che ha lasciato andare l'ambiente, mm-hmm. cose di questo genere. Se c'è magari anche qualche critica a questa, a questo sistema di gentrificazione che stiamo vivendo qui adesso, soprattutto a Milano.
Allora, senza dubbio ci sono vari aspetti in cui l'obiettivo per me è suscitare delle riflessioni. Quindi critica la si può leggere, però qualche frecciatina sicuramente sono infilata, però è più un discorso di voglio suscitare la domanda. E questo sia sul lato ambientale, che è praticamente un terzo personaggio, voglio dire, l'ambientazione risalta, l'ho fatta risaltare molto perché era molto preminente anche per il contesto della storia, perché ha un impatto sulla tecnologia, su quello che è, ma soprattutto forse proprio sulla questione tecnologica, che alla fine è il cardine del romanzo. Quindi farsi delle domande su l'utilizzo che abbiamo delle tecnologie, quelle pervasive, intendo dire, come adesso l'IA.
Mi intrometto sulla domanda di Enrico. Inevitabilmente questo sconvolgimento climatico porta anche a un forte cambio sociopolitico.
Sì, sì, chiaro.
Cioè, la società comunque si deve in qualche modo modificare, no? Quindi si creano anche delle classi sociali diverse da quelle classiche che ci sono in tutte le società contemporanee.
Tanti pezzetti che creano questo mondo. Ovviamente non ho voluto fare un saggio descrittivo di ogni, quindi ho lasciato la funzione narrativa, ho detto quello che bastava per far funzionare la storia, però si lasciano appunto molti spunti anche per immaginarsi certe cose sociopolitiche, esatto.
Cioè, di tanto in tanto spunta un dettaglio sociale, un dettaglio politico.
Esatto, senza approfondire.
Che ti aiuta a farti la tua fotografia di quella, esatto, della situazione di quel momento, senza spiegoni.
Esatto, più che altro era il problema lì, cioè dietro l'angolo c'era il problema
dello spiegone. Dal mio punto di vista, io odio gli spiegoni.
Quindi. Perché potevo scrivere veramente un mezzo saggio su quel tipo di ambientazione, ma dopo diventa un esercizio. Esatto, quindi ho lasciato spazi vuoti apposta.
Una delle cose positive di questo romanzo è che non ci sono gli spiegoni, i cosiddetti spiegoni.
Speriamo di no.
Esaltiscono qualsiasi narrativa. Leggo un pezzo.
Memoria di vecchi errori, stavolta li ho evitati.
Vai.
Per caso ha dato un pensiero anche a come sono messi gli altri continenti e gli oceani nel futuro che è diventato il Mediterraneo terminale?
Allora, no, perché è una storia a piccolo raggio e si ambienta appunto essenzialmente in una città e poco oltre. Quindi, come dicevamo, ho dato degli input per far capire che il problema è chiaramente su larga scala, però non ho potuto trattare ampiamente, ma nemmeno altre parti d'Italia, perché dopo, ripeto, diventava un saggio. Quindi c'è semplicemente l'idea che ci sia questo problema su scala globale, però poi faccio vedere come nella mia fotografia è stato trattato, è stato gestito, e le conseguenze che ha causato su area locale, cioè sull'area di Reggio e comunque diciamo l'area emiliana, ecco. Ok.
Sì, emiliana, perché la Romagna non c'è più.
Sì, la Romagna è proprio completamente andata. Sì, sì, esatto. Saluto.
Sì, sì, è quello. Bravo, quello è... perché non il tuo vero nome? Il tuo
perché, giusto, bella, buona domanda, la rispondiamo subito. Grazie. Perché il mio nome e il mio cognome sono talmente banali e che ho talmente tante omonimie che dopo aver pubblicato un libro con il mio nome e cognome, il primo, col cognome originale, insomma, dopo ho deciso di prendere uno pseudonimo. Perché sostanzialmente se mi cercavo venivano fuori altri 10 libri prima dei miei. Perché ci sono altrettanti scrittori evidentemente che si chiamano come me, quindi ho scelto uno pseudonimo
e questo è il nostro giochino. Noi giochiamo, penso che sia straniero, invece no.
Esatto.
Quindi se volete fargli un dispetto, no? Il prossimo romanzo che pubblicherete tutti a nome Matt Bria.
Perfetto. L'utilizzo sul modo l'abuso dello pseudonimo.
Leggo un pezzo, però devo prendere gli occhiali, insomma, non niente. Qua. Allora, leggo un pezzo, visto che prima abbiamo parlato di...
Leggi la fine, mi raccomando.
No, la fine è il mio principio, diceva qualcuno. No, leggo un pezzettino, perché prima abbiamo parlato della tecnica narrativa, della persona che conduce mm-hmm. la narrazione, però all'interno della tua narrazione ci sono degli appunti, degli appunti, delle narrazioni lasciate a metà del tuo protagonista, insomma, quelli che è il suo lavoro.
Sì, certo, gli inserti. Gli inserti, sì.
Che però sono,
sì, quelli, sono divertito.
Adesso vediamo. Che però fanno parte di quell'apparato narrativo che ci aiuta anche a contestualizzare di dove siamo e come siamo. Per esempio, appunti per una disamina del sudore. Il sudore è la sua vera moneta corrente. Con il sudore ci si guadagna una vita rispettabile. Chi non lo fa è un lavativo e finirà nella legione dei notturni. Il sudore è la base di qualsiasi scambio tra lo Stato e il cittadino, e tra cittadino e cittadino. Tuttavia, il suo potere d'acquisto è nullo. Quello che si ottiene da un litro di sudore non bilancia in minima parte la fatica di averlo versato. Quello che si ottiene dal sudore è solo altro sudore. E poi va avanti. Allora, prima di tutto spieghi questa cosa del sudore. Prima. Perché io sudo pochissimo, qui sarò
arrabbiata. Allora,
anche volendo,
diciamo che...
ma poi che cos'è questo tipo di inserto? Perché nella narrazione noi l'abbiamo scelto anche a livello editoriale di definirlo in un modo diverso, per cui addirittura un carattere differente, non si può fare a macchina. Prego.
Allora, intanto il sudore è ovviamente metaforico, cioè con sudore si intende il sacrificio, che è, chiama altro sacrificio, ed è praticamente appunto l'unico linguaggio che ormai parlano sulle fasce di terra emersa, perché la densità ha raggiunto ovviamente livelli, come ho scritto, di danteschi, nel senso di appunto molto molto troppo elevati, e condizioni climatiche sono esasperanti, e tutto lo sforzo che viene fatto a livello di appunto lavoro, vita, insomma a livello individuale, mira alla sopravvivenza. Quindi in questo senso è il sudore. E quello è un inserto, appunto, uno di tre, se non ricordo male.
Primo.
Esatto, sì, c'è proprio all'inizio. Sì. Perché questa figura protagonista, che appunto scrive come giornalista, anche se il giornalismo è una parola grossa, perché il giornalismo è ridotto a livello di tabloid in questo tipo di mondo, non è una cosa seria. Lui però, qualche intenzione seria, lui o lei, ovviamente, slash, qualche intenzione seria ce l'avrebbe. Solo che poi non ha riscontro e non ha magari nemmeno troppo lo stimolo per arrivarci fino in fondo, proprio perché non alla fine
non ha una motivazione
esattamente. Quindi lei di nuovo questa pila di fogli sulla scrivania con quelle che sono delle idee buttate lì, ma senza poi aver portato a nulla, e quello è una di quelle, cioè sono quei giochini che mi piace fare nei testi, di infilarci qualche forma narrativa diversa.
Ed è un giochino che
ci sono anche un paio di flashback.
Ci sono anche, anche nel
sì,
testo.
Sì,
faccio un esempio, capitolo 1. La chiamata ti strappa di soprassalto alla fase REM. Sul nero sipario delle palpebre prende forma una parola. E poi, a capo, non so se lo vedete, in corsivo, emergenza, che scompare appena la sollevi. È come se ci fosse una scissione tra il tempo della narrazione e
esatto.
Il tempo del pensiero, un sentimento
sì, sì.
Del tuo
figura protagonista. Sì, è l'unico modo in cui abbiamo trovato
sì, sì, l'abbiamo chiamata così perché non sapevamo come
identificare
nella tua figura protagonista, cioè spesso ci sono queste parti in cui il suo pensiero si mette nella narrazione
e c'è come un flash, un rallenty
sì.
È stato anche quella una conseguenza inevitabile dell'uso del tu. Perché in una narrazione in terza persona, dopo facevamo molto anni 80,
certo.
Quindi l'avrei evitato, ma in questo caso non sapevo come evitarlo, e poi mi sentivo proprio, cioè, sembrava proprio arrivare lì, naturale, quindi ho detto ok, lasciamolo, anzi in certi casi penso sia proprio anche abbastanza, cioè proprio ci sono delle parti anche molto lunghe a volte di questa, quindi sono dei momenti in cui si passa all'introspezione rispetto alla narrazione pura. Però, ecco, se non altro il libro è breve, quindi non dovrebbero appesantire troppo.
Il libro è breve.
È una fatica breve.
Può essere un fattore positivo, il libro è anche veloce, nel senso che riesci a leggerlo velocemente perché ti prende, perché ti porta e ti trascina nelle pagine. Nonostante non sia un libro semplice, adesso non voglio spaventare nessuno, però essendo denso di contenuti, anche
della
sua forma narrativa, è un libro che
impegna
la lettura,
sì,
è piacevole.
Non perché ho scelto io il romanzo di Matto, perché ci ho lavorato io con lui.
O perché io sono qui.
O perché lui è qui, esatto.
Di fianco a te.
Però è effettivamente quello che dice Mariana. C'è l'atto centrale, che è praticamente un lungo dialogo, ma che non lo molli mai.
ho capito quale ti riferisci.
Non è mai ripetitivo. Non ti porta allo sbadiglio, ma
no, perché diciamo, mettiamola così.
Senso, no, no, infatti non raccontiamo di cosa parla, però come dicevo ci sono tre atti ben definiti. Il secondo atto è basato quasi esclusivamente su dialoghi che però ti interessano
nella meccanica,
e che portano avanti la narrazione.
Perché nella meccanica dell'indagine, quello secondo me era l'atto in cui dovevano arrivare gli indizi.
Esatto.
Quelli concreti, non i ipotetici, quelli chiave. E allora confronto con personaggi, eccetera, eccetera. Poi mi fermiamo qua perché sennò spoileriamo mezzo libro.
Poi non l'abbiamo detto, ed è importante, ovviamente la figura protagonista non ha un nome.
Beh,
altrimenti
chiaro,
sarebbe stato niente. Non ha niente, esatto.
Un'altra cosa che è protagonista in questo romanzo, ed è anche una novità editoriale per la nostra casetta, c'è la copertina. Di solito le copertine le lavoriamo internamente, ci lavoriamo tutti insieme, quindi insieme sviluppiamo il progetto grafico. Invece, vista la particolarità di questa collana, è anche un pochino la nostra voglia di emergere, nel senso che magari vedo le nostre cose carine, cioè non le rubricate sempre a vabbè sì è bello il libro ma la copertina va bene, non è così per le altre nostre copertine, però alle volte per la fantascienza può succedere questa cosa, forse ho detto un po' più noiosi, noiosi non è il termine giusto, ho detto una castroneria, nei lettori più attenti. E cioè il coinvolgere un illustratore come Alessandro Bani, che ci ha dato un bel portfolio e ci ha detto fate di lui ciò che volete.
Esatto.
Prendete
e mangiatene tutti.
Seguito, esatto. E noi abbiamo seguito i suoi consigli. Ora vedete questa, che è la copertina di Matt, poi casomai vi raccontiamo perché l'abbiamo scelta. E poi c'è, visto che sono qua, e ce l'ho qua vicino, c'è anche il secondo romanzo, che è il numero due, se così vogliamo dire, della nostra collana, che è in realtà una riedizione, perché questo romanzo era già stato pubblicato forse l'anno scorso.
No, prima, due anni fa.
Nella collana, la nostra precedente collana Cartesiani, perché non avevamo ancora una collana dedicata alla fantascienza. Questa della creazione di altri pianeti e del romanzo di Matto ci ha dato la possibilità di recuperare questo testo e di ritradurlo, ripubblicarlo e dargli la veste grafica che un po' si meritava. Queste sono le due copertine, le prime due copertine di Alessandro Bani. La scelta di Alessandro Bani viene da Paolo e quindi volevo chiedere a Paolo come è stato scegliere, cosa ti ha portato a scegliere Alessandro come illustratore delle nostre copertine, e poi la domanda che rivolgo anche a Matt, e quando l'ha vista cosa hai detto? Vai.
Ma allora su coinvolgere innanzitutto un illustratore che diventasse l'illustratore ufficiale di tutta la collana è un po', fa parte del regresso della mia esperienza da lettore, no? Noi leggevamo gli Urania tutti con le copertine di Karel Toll, piuttosto che adesso c'è Brambilla che fa le copertine dei Mondadori e di tante altre cose. Io mi sono detto, ma che bello, una collana di fantascienza secondo me ha una sua identità ben precisa, se anche un copertinista ricorrente che dà, esatto, che dà la sua impronta, no? In modo che poi è facilmente anche riconoscibile la collana quando prendi in mano un volume. Alessandro Bani lo conosco da soli 35 anni, perché anche lui viene da quella fucina di autori, illustratori, saggisti, infinita, che è Yorick Fantasy Magazine, quindi io l'ho conosciuto ai tempi in cui ci si incontrava ai primi Italia, no? Per il miglior racconto, la migliore illustrazione, e lui già comunque aveva una mano notevole, in quegli anni lì ha pubblicato illustrazioni, oltre a vincere diverse volte il primo Italia, come dicevamo, ma aveva anche pubblicato copertine per tanti editori, non solo per Yorick, ma anche per altri editori di genere, Weird, fantascienza, eccetera.
E quando ci siamo rincontrati un paio di anni fa in occasione di queste nuove, a parte Strani Mondi che non è nuova, è tanti anni che si fa, ma in occasione di Marginaglia, che è stato un rilancio del weird a livello anche fieristico a Milano, a me è venuto un po' spontaneo di lì, ma poi lui si era presentato quel giorno lì con un volumone grosso così, pieno di illustrazioni che...
La
mia testa aveva cominciato a girare perché proprio vorticosamente per stare dietro a quelle illustrazioni meravigliose. Allora, quando è stato il momento di fare la collana, a me è venuto quasi
spontaneo
pensare a lui e contattarlo. Lui si è detto subito disponibile. Ci ha mandato quel famoso portfolio da cui pescare in modo così senza dignità, diciamo proprio. prendi. E questa illustrazione sembrava, almeno ai miei occhi, che l'avesse realizzata pensando al tuo romanzo. Però adesso vediamo cosa ne pensa anche l'autore.
Scrivo un attimo, soprattutto per chi ci segue da casa, che magari non lo può vedere bene, come magari voi che avete qui i libri. È fondamentalmente è un paesaggio semisommerso, perché c'è l'acqua ai piedi di questo scoglio, che è in realtà anche la base di un volto, dove c'è un cervo che poi irradia le proprie corna delineando il resto del volto, che poi viene illuminato da questo sole, che potrebbe essere un sole nascosto dalle nebbie di un Mediterraneo appunto terminale. Quindi, quando l'abbiamo vista mi siamo detti, no, vabbè, ma è lei. Non può essere altrimenti che lei.
Io ti dico solo che i miei colori preferiti sono il viola e il blu notte.
Oh,
quindi, ecco, quindi cioè, quando l'ho visto ho detto... No, io pensavo l'avesse fatta apposta, no. In realtà poi mi hai detto che l'avete scelta da un'opera già fatta, quindi ho detto deve esserci qualche sincronia cosmica, che ne so. Comunque sì, era perfetta, anche perché c'è la casa e, esatto, c'è, e si parla di casa nel libro Tecnologia eccetera, c'è il mare con questo, sembra una sorta di vapore,
esatto.
E questo tono notturno, quindi mi sono andato a nozze. Non so come altro dirlo. Cioè, tra l'altro anche io ho visto il famoso raccoglitore di Mani, perché l'avevo conosciuto a Marginali, no, era forse era l'Hypnos Day, di quando ho vinto l'edizione in cui avevo vinto l'Hypnos, e mi ha fatto vedere appunto tutte le varie opere, quindi dopo ho ricondotto la penna.
E la stessa cosa è anche accaduta per...
Sì, sì, beh, si vede che...
Senza volerlo,
si vede che è sua.
Creato, è una distopia.
Sì, diciamo la distopia
robotica.
C'è qualcosa di robotico, ce l'ha di sicuro, quindi va benissimo.
Sono robot che diventano fondamentalmente umani, perché sviluppano una propria intelligenza e una propria indipendenza anche emotiva, soprattutto dagli esseri umani. Non finisce bene, per umani. Non come quello di Matt, perché Matt, questa cosa però dobbiamo dirla.
Oddio.
Io questa la devo dire. La dico io, tu puoi anche non ribattere, non dire niente.
No, ma sai che ti stai giocando metà delle vendite se la dici, vero?
cosa pensi che io debba dire?
Vai, vediamo se è quello che penso.
Un altro elemento che mi piace tanto del romanzo di Matt è che lascia al lettore la scelta di come sia la fine.
L'ha detto.
Vabbè, è una cosa importante. Tu
no, allora, c'è un finale, però...
C'è il finale,
però no? C'è molta apertura, sì.
Esatto.
Anche... È una cosa che faccio spesso.
Ecco, la cosa bella di questo romanzo è che lascia la totale libertà al lettore di essere ciò che desidera, di essere lo spettatore di una storia che gli viene raccontata, di essere il tu a cui si rivolge il narratore e di decidere se il finale, così come lui l'ha scritto, è un finale in positivo o un finale in negativo. Perché in realtà è passibile di qualsiasi interpretazione.
Annulla la distanza.
Non ha genere nemmeno
il finale.
Non ha genere neanche il finale. Questa, secondo me, è una di quelle... a mio avviso, e leggendone un po', è una di quelle narrazioni meglio riuscite che cercano di annullare le distanze tra maschile e femminile, eliminare tutti quei preconcetti di lettura nei confronti del maschile e del femminile, cioè di cosa può fare un uomo, cosa può fare una donna, come può leggere un uomo, come può leggere una donna, e renderci una narrazione il più possibile spuria. Poi non lo potrà mai essere, perché... Il soggetto narrante è colui che per primo racconta la storia e per primo la inficia e
sì,
la determina, però lui non ci trova, e questo secondo me è un grandissimo.
Posso dire una cosa un po' meno elevata?
Era elevato?
Sì, nel senso un po' più prosaica, ecco. Posso dire una cosa un po' più prosaica? Come primo romanzo di una nuova collana di cui sono il curatore, bisogna dire che ho avuto una gran botta di...
Questo è vero.
Beh, ti ringrazio.
Va bene, vabbè. Qualche altra domanda, visto che siamo verso l'ora di incontro? Insomma, qual è il tuo pusher? Poche parole.
Ma non so, leggo tantissimo di tutto in realtà. La fantascienza è solo una fettina, in realtà leggo di tutto. Ascolto tanto.
Diluvio di Markley l'hai letto?
No. Markley, Diluvio di Markley no, non ho letto questo. Però Lovecraft sì, sì, li ho letti tutti.
Musica rock, no?
Rock, sì, più rock elettronica. Ma tante cose, insomma, nulla che nulla che sia effettivamente presente così in modo preponderante nel libro, però sono tutte comunque come diciamo che quando si dice siamo su quello che mangiamo, in realtà noi scriviamo quello che leggiamo. Cioè fondamentalmente tutta quella roba lì che uno ascolta, vede, legge, a livello inconscio poi diventa un mischione, un minestrone, e quando tu scrivi ci riversi inevitabilmente hai delle contaminazioni, non c'è nulla che non sia già stato fatto in una forma o nell'altra precedentemente. E poi ci sono dei debiti palesi che prima stavo accennando, se vuoi te li dico.
Sì, esatto,
ma
bravo.
Cioè, ci sono il modello di riferimento, ahimè, lo dico ahimè perché io lo adoro, come adoro leggerlo, però mi rendo conto anche del calibro leggermente diverso tra, sto facendo appunto solo un riferimento di debito, non un paragone, è Ballard. Ballard, sia in Il mondo sommerso per quanto riguarda l'ambientazione, appunto dove c'era questo mondo diventato praticamente una palude sostanzialmente con l'acqua sulla alta,
certo.
E poi Cocaine Nights per il discorso dell'indagine a sfondo socio, tecnologico, politico, sociale, insomma, l'indagine non poliziesca.
Certo.
Questi sono i debiti che ho, anzi il debito perché poi è una sola la persona in questione. Stanno bussando dall'aldilà.
Siamo i vicini, no, che probabilmente stanno affiggendo qualche quadro.
O stanno applaudendo a loro modo.
Dubito. Qualche altra domanda, curiosità? No? Allora, io ringrazio Matt per essere venuto qui con noi.
Grazie a voi, mille, veramente.
Per aver dato vita a questo incontro che è stato bellissimo, quanto il tuo romanzo.
Grazie.
Grazie Paolo per averci portato a Matt in casa editrice, soprattutto, per il resto. E grazie a voi per essere stati qui. Grazie a chi ci ha seguito da casa. Vi ricordo che il prossimo incontro è alle 3. E l'ospite sarà Oma Serafini, che è qui seduto con noi in sala, dedicato alla fantascienza in podcast. Quindi cosa significa parlare di fantascienza attraverso un podcast, visto che loro sono Fantascientificast, che è stato uno dei primi podcast, secondo podcast, esatto, interamente dedicato alla fantascienza, che adesso ha un suo pazzesco ricco, insomma, che poi scopriremo oggi pomeriggio. Grazie mille.
Grazie davvero.
Applausi. Leggete, perché leggere
rende liberi.
Ah sì.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione info@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.